Allora, è un po' di domeniche che stiamo andando sul monte ad ascoltare quello che appunto i Vangeli chiamano il discorso della montagna. E sarebbe interessante provare a interrogarci su cos'è l'impressione più forte che ci è rimasta. Cioè, cos'è che ci ha impressionato di più, ci ha affascinato di più? In questa maniera di parlare di Gesù, in questa maniera di fare di Gesù, ci ha impressionato di più, diciamo, la sua idea di Dio, cioè il fatto che in Gesù ci viene rivelato uno stupore di un Dio inaspettato, innamorato dell'uomo, con un desiderio irresistibile di vivere insieme all'uomo, di fare cose belle con lui, di portare il suo regno tra gli uomini. Oppure scendiamo dalla montagna con l'idea di dire no, adesso devo migliorare sta roba, devo far così, cioè l'idea di un uomo retto, pacifico, giusto, onesto, generoso, cioè per andare d'accordo con Dio, con il Dio di Gesù, no? È più importante la fede, cioè questo sentimento forte di abbandonarsi a Dio, di aver fiducia in Dio, in un Dio di tenerezza, di abbandono alla sua misericordia, o sono più importanti le opere, cioè l'onestà, il comportarsi bene da persone brave, oneste. Sapete che questo tema della fede e delle opere è stato un tema comunque centrale nel discorso cristiano, no? Le letture della liturgia ci fanno capire che tra i cristiani anche dell'inizio c'erano queste due sensibilità. Cioè, da una parte le parole che chiudono il discorso della montagna, che sono riportate da Matteo, mettono l'accento sulle opere. Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Cioè è come se dicesse, quello che conta in realtà per i cristiani è quello che fanno. Che poi tra l'altro qualcuno di noi tira la conclusione di dire, allora è importante essere onesti e basta. Non serve neanche il sacramento, l'Eucaristia, la fede, il catechismo, la preghiera. È importante essere onesti, le opere, no? E Paolo invece, nella lettera ai Romani, la seconda lettura che abbiamo ascoltato, avete sentito, no? Ripete con forza che noi siamo giustificati mediante la fede e aggiunge, indipendentemente dalle opere della legge, come a dire, qualcuno può tirare la conseguenza, può anche essere un mascalzone, però se tu poi alla fine sei buono con Dio, ti affidi a Lui, sei salvato. Come se Paolo dicesse la giustificazione, cioè il posto giusto davanti a Dio, non lo otteniamo presentandoci a Lui con le nostre opere, con i nostri meriti, ma sedendoci, inginocchiandoci ai piedi della croce, accogliendo con fiducia quello che Dio fa, l'iniziativa misericordiosa di grazia di Dio nei nostri confronti. Queste due sensibilità, queste due mentalità c'erano già nei primi cristiani. Basta pensare al discorso che fa Paolo e al discorso che fa la lettera di Giacomo, non so se l'avete presente. Quello là dice fede non fede, che conta è la maniera di vivere, capito? D'altra parte vi ricordate che l'annuncio del cristianesimo fatto da Paolo soprattutto ha creato un certo scontro tra un cristianesimo basato più sulla fede, sull'azione della croce di Cristo e un cristianesimo soprattutto di origine giudaica basato sulle opere, sulle regole anche. E sempre lungo la storia c'è stato questo scontro, non dimentichiamo che questo è il tema centrale della dissidenza protestante. A partire da Lutero, la spaccatura dei cristiani in Occidente tra cattolici e protestanti si gioca soprattutto sulla concezione della fede. La fede e le opere, appunto, no? A chi dunque dare ascolto? Ciascuno di noi dice, io che impostazione do alla mia vita cristiana? A chi dobbiamo dare ascolto? A Matteo, il quale dice, non chi dice Signore, Signore, ma chi fa? O a Paolo, che dice che noi siamo salvati mediante la fede, no? In realtà, credo questa è una dialettica. Dialettica vuol dire che sono due poli in tensione, che non si possono eliminare. È una dialettica ineliminabile, dove in certi momenti si accentua un aspetto, in certi momenti un altro. Per esempio Paolo, per fare un esempio, se voi guardate le lettere di Paolo, nella prima parte c'è l'annuncio del Vangelo, l'iniziativa della grazia di Dio nei nostri confronti, ma nella seconda parte poi parla di come si deve comportare il marito con la moglie col marito, i genitori coi figli, i figli coi genitori, nei confronti degli operai, degli schiavi, nei confronti delle autorità politiche, nei confronti dei soldi. Il che vuol dire appunto che in realtà la grazia di Dio poi ci chiede un certo modo di vivere. La fede deve tradursi in comportamenti coerenti con la fede. D'altra parte, se guardate il Vangelo di Matteo e gli altri Vangeli, che insistono, Matteo in particolare insiste che bisogna osservare la legge fino alla virgola, ma però questa osservanza della legge viene da una conversione al Vangelo, l'annuncio del Vangelo, l'invito a credere, a convertirsi all'iniziativa di Dio è alla base del seguire Gesù, dell'essere cristiani. Il Vangelo di Giovanni arriva addirittura a dire, guardate che la sola opera da compiere, cioè quando chiedono a Gesù qual è l'opera che dobbiamo compiere, dice, è credere in colui che Dio ha mandato. Allora, se vogliamo, vedete che stiamo trattando un tema difficilissimo, no? La fede e le opere, però vedete anche che se si incomincia a pensare, a ragionare, questo ci aiuta molto anche a concepire come impostare la vita cristiana, no? Allora, la vita cristiana consiste in un Vangelo, qualcosa che Dio viene a dirci. Il Vangelo di Gesù ci annuncia anzitutto l'iniziativa di Dio e l'invito a aprire le braccia, a coglierla con la fede, a entrare con fiducia nel suo regno. Ma questa fede chiede la nostra decisione. Questa fede chiede la nostra libertà e quindi le nostre opere. Cioè Dio che si dona a noi, cioè è come se io ti facessi un regalo, poi mi aspetto che tu mi dici grazie, capito? Cioè che io passo così, guardo via, ti lascio lì il regalo e non mi interesso più di te. Allora, Dio in realtà che si dona a noi ha nei nostri confronti un'attesa, che noi ci doniamo a Lui. La sua grazia, che chiede di essere accolta, chiede appunto poi che noi ci doniamo a Lui, il nostro amore, il dono di noi stessi. E noi non possiamo dare noi stessi, non possiamo neanche essere noi stessi, se non facendo, se non operando, se non agendo. Se tu prendi una droga e stai lì addormentato tutta la vita così, tu non restituisci niente, non dai niente, no? Per dare noi stessi bisogna fare qualcosa, perché noi non siamo noi stessi senza fare. Se io non mi muovo, se non guardo, se non penso, se non piango, se non decido, se non immagino, se non spero, se non soffro, non sono niente. E Dio vuole l'uomo vivo. La vita dell'uomo, il cuore dell'uomo. Ma allora se Dio ci chiede di operare, di fare le opere, non ci chiede tanto le opere della legge, ma le opere del cuore, le opere della fede. Le opere devono essere le opere del cuore, le opere con le quali mettiamo dentro noi stessi, con le quali doniamo noi stessi. Allora non possono essere semplicemente le opere della legge, ma le opere della fede, cioè di un cuore abitato dalla fiducia, dall'amore di Dio. Infatti, capirete quando diventate grandi, ci sono persone che apparentemente osservano tutte le leggi, ma hanno un cuore così. Sono poco umane, eppure non gli puoi dire niente, capito? Cioè le opere della legge, anche i comandamenti, non ho ammazzato nessuno, non ho mai rubato, ma sei così, sei piccolo, non sei uomo. Nessuno ti può rimproverare niente, ma chiunque può riconoscere che tu non sei un uomo bravo. Per essere bravi occorre qualcos'altro, non solo non ammazzare, non rubare, occorre avere un cuore, capito? Le opere della legge, i comandamenti e tutte le regole del buon comportamento possono essere compiute in maniera farisaica, cioè esterna, materiale, io sono a posto, senza che il cuore sia cambiato. Senza cogliere lo spirito della legge, il Vangelo della legge, questo dice Gesù. Cos'è il Vangelo della legge? Quella cosa buona che c'è dentro la legge. È l'alleanza che la legge veicola, il dono che Dio fa di sé, con il quale vuol legarsi a noi e cambiarci il cuore. Perché le sue parole, le sue leggi non siano solo appese sullo stipite della porta o sul pendaglio in mezzo agli occhi o sul filatterio, sullo spago che lo tiene sui polsi. Non gli interessa questo a Dio, che ci siano uomini che girano con la sua legge sulla fronte, col distintivo, ma che la sua legge sia scritta nel nostro cuore. Questa è l'alleanza che Dio vuol fare, questo è ciò che Gesù annuncia, rivela. Addirittura, se voi leggete i Vangeli, questo appare in ogni momento, no? Addirittura l'osservanza della legge, le nostre opere, possono diventare addirittura un modo di non convertirci allo spirito della legge, al Vangelo. Possono essere un modo di non esporci alla grazia, un tentativo di autogiustificarci, di sentirci in regola. Difatti succede così, no? Io sono a posto. E invece ciò che ci giustifica, ciò che ci mette in una posizione giusta davanti a Dio, è aprirci alla sua alleanza e quindi è radicare quello che facciamo nella fede, cioè nell'accoglienza della grazia, nell'accogliere l'iniziativa di Dio in noi. Questo ci giustifica. Allora dalla radice della fede escono le opere dell'amore. Paolo lo dice alla sua maniera forte, no? È la fede che opera mediante la carità, cioè l'amore nostro avvolto dall'amore di Dio che scende verso l'uomo, l'agape, no? La fede agisce attraverso l'amore, quell'amore che l'uomo ha imparato a vivere dall'amore di Dio per lui. Questo è il cuore nuovo, questa è la legge nuova, questa è l'alleanza nuova. Senza questo amore alimentato dalla fede, tutto ciò che noi possiamo fare, l'abbiamo sentito, anche le azioni più sublimi sono niente. Se tu dessi tutti i tuoi averi ai poveri, se tu affrontassi il martirio per difendere la fede, ma non avessi l'amore, è niente. È niente. Pensate com'è esigente e com'è, come si dice, debole questo Dio. Ha bisogno del nostro cuore. Cerca soltanto che gli vogliamo bene effettivamente, che escano dall'amore le cose che facciamo. Ma non ha bisogno Dio che noi lo difendiamo coi distintivi, con le parole, coi riti. Ste robe qui servono se servono a suscitare un cuore. Un cuore umano, un'umanità di cuore, appunto. Questo è ciò che annuncia Gesù sulla montagna. Con lui è venuta l'ora del compimento della legge. Certo, le leggi restano, e Matteo lo sottolinea molto, no? Le prescrizioni della legge mantengono la loro pertinenza fino alla virgola. Persino le regole stradali in qualche maniera mantengono un loro valore, per dire una regola civile particolare, no? Persino la regola delle tasse resta fino alla virgola. Ma non è più nel nome della legge che verranno osservate, è nel nome dell'amore che non solo saranno osservate ma compiute. Io osservo le leggi, il Signore mi invita a osservare le leggi, persino queste qui più piccole, non parlo appunto non uccidere, non rubare, ma appunto tutte le leggi, dalle più importanti, anche quelle che mi ha insegnato mia mamma, le piccole cose da fare in casa. Queste robe qui vanno osservate non in nome della legge, perché me le hanno imposte, perché quella regola lì comunque te la fanno, ma nel nome dell'amore, perché devo imparare a amare l'umanità degli uomini, capito? Devo imparare a amare la mia umanità. E in questo senso sentivamo le domeniche precedenti, appunto, il Vangelo, cioè l'annuncio che Gesù fa che Dio ci ama in quella maniera lì, ci invita a passare oltre le leggi che gli uomini trovano, ci invita a entrare nelle invenzioni dell'amore, nelle creazioni dell'amore. Adesso è Gesù che abbiamo davanti agli occhi, è questa maniera di essere uomo che abbiamo davanti agli occhi, non una lista di prescrizioni, di proibizioni. Cioè la legge, prendiamo i comandamenti. Uno può osservare i comandamenti e restare un uomo così. Perché il comandamento ti dice solo il senso vietato, ti dice solo ciò che non bisogna fare, no? La legge ci indica quando e come usciamo dall'amore. Non uccidere, non rubare, non tradire la persona che ami, non desiderare le cose degli altri, non usare le parole per imbrogliare, appunto, perché lì non c'è più amore. Ti dicono il limite, ma è guardando Gesù che noi vediamo cosa può essere amare, cosa può voler dire amare. Non ci sono più scorciatoie o alibi, neanche religiosi, davanti al Vangelo. Le devozioni, il culto, le pratiche religiose possono essere utili. L'andare a messa, ci mancherebbe altro più utile di sta roba qui. Ma solo a patto che ci istruiscano circa l'amore. Le pratiche religiose non sostituiscono un briciolo d'amore. Se non usciamo di chiesa con la voglia di amare di più, non è servito a niente, neanche la comunione. Comunione voleva dire che ci siamo uniti, ci siamo messi d'accordo con Dio ad amare Dio e il prossimo come Gesù li ama. Questa è la comunione, no? E anche i valori, anche ci riempiamo la bocca, i nostri valori, no? O gli ideali cristiani, o anche tutte le nostre intenzioni, no? Non devono essere alibi per scansare le opere dell'amore, le opere di una fede cristiana che in una maniera o in un'altra ci porta a dare la vita. Mi puoi fare tutti i discorsi che vuoi, ma io tra te che fai discorsi sui valori e questa persona che sta dando la vita per un'altra, io vedo il Vangelo qui. Avrai ragione, avrai la verità in bocca. Ma nel cuore ce l'ha questa persona, la verità. E Gesù finisce dicendo, la via è quella lì. La via è quella lì. Se vogliamo salvare la nostra vita, se vogliamo costruire la nostra casa sulla roccia e non sulla sabbia, se vogliamo scegliere la vita, ecco, io pongo davanti a te il bene e il male, la vita e la morte. Cioè, la cosa è così. è così. Puoi anche costruire sulla sabbia, ma appena viene la pioggia va via. Se vuoi salvare la vita, sei chiamato da Gesù a seguirlo nel dare la vita. Questa è l'unica, come si dice, è l'unica via della vita. Ma non l'ha stabilita qualcuno, non l'ha proclamata Gesù dicendo adesso io in me. No, ha rivelato ciò che è da principio. Dio è dono di sé. E le sue creature, se vogliono diventare immagine e somiglianza, se vogliono far comunione con Lui, se vogliono diventare la sua famiglia, se vogliono vivere con Lui, devono essere così. È così la vita. Come ci è data? Bisogna darla la vita. Alla fine, certo, ecco perché la morte, stiamo parlando della Pasqua, come vedete, no? Ecco perché la morte deciderà la nostra vita, la morte come affidamento a Dio della nostra vita, come fede, la fede salva, ma salverà se appunto, se la consegna della vita è stata la consegna delle opere dell'amore, no? E quindi siamo chiamati a seguirlo nel dare la vita, alla fine, certo, affidando la nostra vita nelle sue mani, ma intanto lungo il cammino prepararci a questo affidamento camminando nella fede, cioè compiendo le opere dell'amore. Sentendo la presenza dei vari bambini che ci sono nell'assemblea e che ascoltano sia le letture, che come avete sentito sono molto difficili, sentendo la mia predica, dalla quale cercano di scappare pensando ad altro, diranno cosa dice quello lì. Però appunto noi queste cose qui il Signore le affida a noi grandi perché gliele trasmettiamo, perché li introduciamo in questa bellissima notizia di una concezione della vita che il Vangelo ci apre. Quindi nella preghiera chiediamo al Signore che ci dia questa responsabilità, che ci aiuti anche in questo compito che Egli ci affida di educare i Suoi figli. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Tu ci credi capaci e ci inviti ad essere profondamente liberi da noi stessi, dalle cose e persino da te, affinché possiamo cercare e servire solo la verità che si esprime nel vivere il bene e la giustizia. Aiutaci, Signore, a crederci capaci di tanto. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per i politici, perché i rapporti con la Chiesa siano terreno fertile per un confronto serio sulle questioni etiche e non un motivo di strumentalizzazione reciproca. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per le donne e gli uomini che rivendicano il diritto alla libertà come insindacabile e sono pronti per questo a rischiare e a perdere la propria vita. Per queste persone che sono disposte a tutto pur di salvare l'idea di uomo, ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la Chiesa, perché non si senta complice della debolezza umana e, nel nome di Dio, non giustifichi pensieri o azioni che non siano per l'uomo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci. Dio misericordioso, attento alle situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei tuoi figli e aiutaci a riconoscere nella fede i segni della tua misteriosa presenza e dell'invito che ci fai a compiere le opere dell'amore. Per Cristo nostro Signore.